Buongiorno e buonasera dal podcast Non Esperti di Calcio, da Francesco
e Leone.
Siamo tornati dopo una pausa di 2 settimane che ci siamo presi anche noi come il campionato italiano per motivi universitari sia miei che da parte di Leone. Però siamo tornati carichi. Oggi parleremo molto velocemente dell'ottava giornata di campionato, che si concluderà questo lunedì sera quando stiamo registrando noi, quindi non tratteremo Udinese-Verona per motivi di tempo, però ovviamente poi ne parleremo nella prossima giornata. Faremo un'analisi su questa, su queste partite che ci sono state, anche una breve analisi sul sui gironi delle italiane nelle varie competizioni europee, Champions, Europa League e Conference. E oggi anche per la prima volta, e ringraziamo, siamo su Radio Lago, quindi un saluto a tutti gli ascoltatori che ci stanno appunto ascoltando, e ovviamente questa puntata sarà anche su Spotify e ci trovate appunto come Non Esperti di Calcio su Spotify. Vi lasciamo anche l'indirizzo social Instagram, diciamo, che appunto è Non Esperti di Calcio e trattino basso all'inizio e alla fine. E Leo, io partirei subito, sì, con la nuova giornata. Le altre 2 giornate che sono passate, diciamo, hanno un pochino marcato le difficoltà delle squadre in difficoltà. Mi viene da pensare subito la Juve, e invece ci sono state anche squadre che si sono confermate e ritirate su. Inter che ancora non molto bene, Milan che sta volando, Atalanta, Udinese, mi viene anche in mente la Roma che tra alti e bassi, la Lazio. Insomma, un campionato che anche si sta un pochino delineando ormai, quando siamo all'ottava giornata, quindi ormai ci sono un po' di punti in palio. E appunto allora inizierei subito dalla prima giornata di campionato, di questa giornata che è stata, Leo?
Napoli-Torino delle 15 sabato, 3-1 è finita, in gol doppietta di Zambanguissa per il Napoli, gol del solito Kvaratskhelia, e per il Torino il gol di Sanabria.
Inizierei con un'analisi veloce, la faccio io, sì. Napoli che mi ha convinto ancora di più, Napoli che gioca veramente bene a calcio, fa gioco, ma soprattutto, cosa che ha detto anche Spalletti, ci sono solo titolari, non ci sono quei giocatori che entrano dalla panchina, che fanno soltanto i panchinari. Lui l'ha detto anche nella conferenza, ha detto: se io avessi messo Raspadori o Simeone non sarebbe cambiato nulla, e io ci credo alle parole di Spalletti. È un Napoli veramente coinvolto e preso dallo status mentale del fatto di sentirsi forte, nonostante un mercato che fino a inizio agosto sembrava disastroso, avevano venduto i big, non avevano preso nessuno. Poi arriva piano piano Raspadori, Kvaratskhelia fin da subito, è arrivato anche Ndombele, è arrivato Kim, che rispetto a Koulibaly, che adesso è fuori rosa al Chelsea, direi a questo punto tanto di guadagnato per gli amici del Napoli, sì. E un Torino, parlando velocemente del Torino invece, che ci prova, un po' più disorganizzato, però secondo me in questo momento il Torino si è trovato davanti una delle 2-3 squadre più in forma e soprattutto che gioca meglio a calcio del campionato. Poi Napoli che riprende da dove ha lasciato, ha battuto il Milan 2-1 a San Siro,
sì.
E giocando bene, magari non meritando, però portandosela a casa da grande squadra su un campo non facile. E riprende da lì con un grandissimo gioco. E tornando sul discorso di non ci sono titolari e soprattutto non ci sono uomini chiave che magari uno può identificare in Kvaratskhelia, si vede dalla doppietta di Zambanguissa, si vede Kvaratskhelia che come al solito è in gol, ma soprattutto un gioco corale che veramente mette dentro tutti. Lobotka, vorrei fare una specifica menzione, clamoroso, sta giocando a livelli paurosi. Veramente lì in mezzo è una diga, gestisce palla, troppo sottovalutato. E qua torniamo al solito discorso che abbiamo già fatto, Spalletti veramente sa valorizzare i suoi giocatori. Lobotka sta uscendo in maniera clamorosa e comunque Napoli per adesso che meritatamente è in vetta insieme all'Atalanta, di cui parleremo dopo. E nulla, non c'è altro da dire secondo me, se no un wow per questo Napoli che adesso giocherà in Champions contro l'Ajax, è un'occasione ghiottissima per andare a 9 punti.
Sì, assolutamente. Ritornando sulla partita, mi ha deluso un po' il Torino. Io pensavo questa potesse essere una partita trappola per il Napoli, perché il Torino è sempre una squadra molto complicata da affrontare, che sa difendersi, organizzata. Invece, come al solito, il Napoli parte a cannone, con una propria identità, ha dei giocatori, secondo me in questo momento, cioè, i giocatori di Napoli riescono a fare qualsiasi cosa, e Zambonghissa è l'esempio lampante di questo, perché è un calciatore che, per quanto possa essere bravo, ricordiamoci, giocava nel Fulham, retrocesso in Premier League 2 stagioni fa, quindi c'è anche questo da dire. Spalletti, come hai detto te, valorizza sempre i calciatori, forse questo in Italia è il valore in più ed è il migliore da questo punto di vista, perché secondo me, ti faccio questa domanda: Mourinho, Allegri, che forse hanno anche un palmarès migliore di Spalletti sicuramente, secondo me sono così bravi a valorizzare le rose quanto Spalletti? Cioè, questa è anche la domanda.
Ma secondo me così tanto no, anche perché parliamo di due allenatori che, appunto, essendo così vincenti, hanno sempre lavorato e sono sempre stati abituati a lavorare comunque con squadre già fatte, ma soprattutto con dei campioni. Questo Napoli, parliamoci chiaro, a inizio stagione avremmo tutti detto wow, fortissimi, hanno proprio quel campione lì. Magari uno avrebbe potuto dire Kvaratskhelia, ragazzi, ma veniva dal campionato georgiano, non veniva dalla Premier League, dalla Ligue 1, quindi era più una scommessa. Ma in questo momento il Napoli, paradossalmente, senza il suo, vogliamo chiamarlo, uomo chiave Osimhen, per infortuni, il fatto che secondo me non è mai decisivo,
big ma match lo, non segna mai.
E lo, e lo dicono appunto i numeri, questo lo confermano, questo che hai detto sì. Te, senza questi giocatori, paradossalmente, questo giocatore gioca meglio, ma soprattutto, appunto, ha il gioco, è corale, tutti sono protagonisti, anche Mario Rui, tanto sottovalutato, tanto preso in giro, tanto memato, potremmo dire, cioè sta facendo una stagione clamorosa lì, è titolare, ha fatto un assist a Milano per Simeone clamoroso, pure Di Lorenzo, che si sta prendendo quella fascia ormai da un paio di anni, è titolare anche in nazionale. Insomma, un Napoli lì in mezzo, proprio in una totalità molto bene. Alex Meret, tanto preso in giro l'anno scorso, doveva andare in prestito allo Spezia, ma non è il suo livello e lo sta dimostrando anche con salvataggi clamorosi. Kim, anche lui, ma da dove veniva? Cioè, dal campionato turco, sta facendo una stagione adesso molto buona. Però ribadisco, e bisogna fare attenzione, perché Spalletti, come nelle squadre, poi è un allenatore da due volti, uno fino a dicembre e uno da gennaio fino a maggio, sì. E quest'anno secondo me il mondiale potrebbe veramente aiutarlo, sì. Parentesi ampia che andava fatta su questo Napoli che sta dominando, Torino appunto che un po' c'è anche deluso,
sì,
però
sì,
assolutamente, però non rimane comunque il fatto che comunque stia facendo una buonissima stagione e magari un po' in calo nelle ultime giornate, sì. Vedremo come si evolverà.
Sì,
andrei avanti con la prossima partita, Leo, che è stata?
Inter-Roma, sempre sabato alle ore 18, 2-1 per la Roma, colpo grosso della squadra di José Mourinho, in gol Di Marco, pareggio del solito, ormai possiamo dire, Paulo Dybala, e al 75esimo Chris Smalling, che in questo momento è veramente uno dei valori aggiunti della rosa di José Mourinho. Parto io analizzando in breve la partita. Ho avuto la sensazione dopo il gol di Di Marco che rivivessimo le partite contro l'Inter della scorsa stagione, no? Una Roma che l'anno scorso sempre molto chiusa sia a San Siro che in casa, che però dopo un gol si sgretolava sia a livello fisico che psicologico, e poi prendeva un'imbarcata, perché l'anno scorso nei numeri, se non erro, la Roma ha preso in 3 partite l'Inter 9 gol e ne aveva fatto solamente uno inutile, e al 90esimo una partita persa al ritorno, quindi c'era questo rischio, no? Però la differenza cosa la fa quest'anno rispetto alla stagione passata?
Un giocatore
in questo momento, Paulo Dybala, perché nel momento in cui tu vai sotto, perché la prima mezz'ora della Roma non è per niente buona, una Roma in difficoltà, aveva preso gol all'inizio, anche annullato il gol di Edin Dzeko, quindi una Roma in difficoltà. Nella prima azione qui l'Inter sbaglia, perché Barella fa un cambio di gioco a memoria sbagliando, Spinazzola per la prima volta è quello che gli si chiede a Spinazzola, di essere aggressivo, per la prima volta lo è. Anticipa Çalhanoğlu in questa stagione, assolutamente. Anticipa Çalhanoğlu e mette una grande palla per Dybala. Tutti stanno dicendo che Andanovic ci fa un errore, è vero. Ma ragazzi, però la palla lì, Dybala, con una semplicità, la mette comunque nell'angolo.
Che poi, coordinazione!
Con una coordinazione straordinaria. E quindi questo, perché Dybala è il giocatore, ragazzi, io poi lo dirò, se sta bene, è il giocatore più forte della Serie A. Se sta bene, perché poi è un giocatore che va gestito per vari aspetti. Fisicamente è un calciatore che purtroppo ha molti problemi fisici, quindi se Dybala non ci avesse avuto problemi fisici, parliamoci chiaro, giocherebbe probabilmente nel Barcellona o nel Real Madrid, non lo so. Quindi la differenza la fa questa. Poi c'è da dire che la Roma nel dopo il gol di Dybala c'è un'altra partita, vediamo, perché la Roma nel secondo tempo non rischia quasi nulla, c'è una punizione Çalhanoğlu sulla traversa, ma poi una Roma che gestisce, ha delle occasioni e il gol, l'ennesimo su palla inattiva da parte di Chris Smalling, perché la Roma è la squadra più forte della Serie A da questo punto di vista. Mourinho se la gioca molto sulle palle inattive.
E lo dimostra appunto il fatto che la Roma con le palle inattive ha già fatto tantissimi punti l'anno scorso, ma anche quest'anno già mi vengono in mente i 3 punti, 4 punti fatti.
Pure con la Cremonese, sempre Smalling.
Per esempio, appunto, mi viene in mente con la Cremonese, mi viene in mente con la Juve, mi viene in mente questa con l'Inter. Parliamo già di 7 punti, certo. Non 4, quello con la Cremonese non lo ricordavo. E mi aggancio al tuo discorso, però parlo più dell'Inter.
Sì, assolutamente.
La Roma, da elogiare assolutamente, appunto, altra mentalità, altra squadra e soprattutto, come hai detto te, secondo me condivido in pieno, se al meglio fisicamente, come secondo me adesso non proprio, però potrebbe tornare e ci sta arrivando ancora, perché adesso mi sembra già 5 gol in campionato Paolo Dybala. È il giocatore più forte,
5 gol stagionali, 9 partite,
clamoroso, e anche con i vari assist mi sembra già 2.
Sì.
E appunto, però parlerei più dell'Inter. Inter che, nonostante tutto, una scena che mi è piaciuta molto è stata a fine partita, la curva che continua a cantare e che appunto stava applaudendo i propri giocatori. Inter che non ha giocato male, Inter che però si è trovato davanti una Roma che gli ha trovato uno stratega clamoroso come Mourinho, che ancora tanti danno per bollito, ma intanto lui anche da bollito sta nella sua casetta con 40 e passa trofei a
godersi la vita,
a godersi la vita, non sentire queste cose. Invece però adesso non se la gode, perché sta sulla panchina della Roma, è in tavola, una partita perfetta secondo me, prende il gol ma la reazione subito, rimenzionerei gol clamoroso di Dybala, sì, errore di Anonovic, ma coordinazione pazzesca. E Inter appunto, che dicevo, nonostante tutto non ha giocato male, è un Inter che probabilmente anche le ultime partite che ha perso magari non meritava così tanto effettivamente di perdere, perché comunque gioca, però manca quel qualcosa in più. E mi chiedo, potrebbe essere Lukaku, tornando al tema di chi manca? Certo, mancava anche Brozovic, che lì in mezzo, certo. Sappiamo, a proposito di grandi giocatori in Serie A, Brozovic secondo me centrocampista molto sottovalutato, ma che dà sempre il suo apporto, gol e assist già questa stagione, 3-4.
Sì, è vero.
Di sicuro le assenze mancano, pesano, però se dobbiamo fare così, ogni squadra ne ha qualcuna. La Roma c'ha Wijnaldum, mi viene in mente la Juve che ha Pogba e Chiesa, il Milan adesso, cioè nel primo tempo con l'Empoli, ragazzi, il Milan sono usciti per infortunio Salemakers, Calabria, anche un altro, Kier mi sembra,
sì.
Salemakers è anche rotto mi sembra il crociato, quindi starà fuori fino al 2023 almeno. E se dobbiamo fare così, ognuno ha il proprio alibi. Però Inter che in generale non gioca male, però manca quella cattiveria in più. Secondo me si parla di cattiveria, di attaccare la partita, di volerla vincere. Dopo l'1-0 l'Inter ha fatto un po' la Roma dell'anno scorso. Non è che è andata ad aggredire la partita, stava lì ad attendere. Infatti poi dopo pochissimo ha preso il gol dell'1-1. E poi, come detto te, da lì non è stata più pericolosa. Inter in un momentaccio. E di sicuro il fatto che adesso arrivi Inter-Barcellona non aiuta per nulla. Anche se però potrebbe essere una scossa, non lo so. Inter che però si deve ritrovare sicuramente, anche perché adesso, se non ricordo male, è fermo a 10 punti.
Sì, l'ultima cosa e concludo. Prima sulla Roma, Mourinho si gioca la partita in un modo, lascia in panchina Tammy Abraham, ragazzi, dall'inizio, e gioca con Dybala, Zaniolo e Pellegrini per non dare punti di riferimento alla difesa dell'Inter, perché se avesse giocato con un centravanti grosso fisicamente, probabilmente la Roma avrebbe sofferto di più, perché l'Inter avrebbe avuto a quel punto anche dei punti di riferimento. Quindi è stata anche questa,
Skriniar si sarebbe messo a uomo,
sì, esatto,
certo.
Quindi è stata anche una mossa questa di Mourinho, e nel gol si vede secondo me, poi, perché il gol di Dybala è l'emblema infatti di quello che stavo dicendo, appunto. L'Inter secondo me paga in questo momento, come quando parlavamo della Juve, no? Anche a microfoni spenti le settimane passate.
Terribile.
La situazione non può essere solo legata al campo. Cioè, le cose, la questione societaria e il campo vanno di pari passo. Sono due linee che in questo momento vanno di pari passo, perché l'Inter, Zhang sta vendendo, non ci sono i soldi, perché ragazzi, è la verità, questa è attualità, non mi sto inventando nulla. Quindi i giocatori percepiscono questo. Skriniar, cioè il 31 agosto, l'ultimo giorno di mercato, rischiamo ancora di andare al Paris Saint Germain. Ma ti faccio questa domanda: ma se tu fossi Skriniar, come giocheresti adesso a livello mentale? Cioè, non è facile, sapendo che probabilmente addirittura alcuni parlano di un addio già a gennaio. Quindi, come si fa a creare un progetto in una stagione sapendo che molti giocatori sono probabilmente molto vicini all'addio o a gennaio o a giugno? Lo stesso De Vrij non rinnova il contratto. Hanno preso Acerbi, che io non riesco a comprendere, e non gioca. Hanno preso, quanti anni ha Acerbi? Ricorda?
34.
Quindi c'è qualcosa che non va. Lukaku l'hanno preso in prestito, quindi questo non sarà un gran problema e secondo me tornerà al Chelsea. Tanti problemi fisici, e ti dico l'ultima cosa e concludo veramente: è finito l'effetto Conte?
Probabile. Quindi tu mi stai dicendo che, diciamo, la stagione scorsa era soltanto un concludersi, diciamo, continuiamo sull'onda di entusiasmo di Antonio
Conte.
Secondo
me non c'è stato. Sì, l'Inter ha perso quella famiglia, e ricordiamoci,
è una critica a Inzaghi, quindi.
Assolutamente. Poi c'è da dire un'altra cosa: il campionato lo perde l'Inter, non lo vince il Milan.
L'anno
secondo
scorso
me lo perde l'Inter. Siamo d'accordo?
Possiamo inquadrare una partita escludendo le altre 500, molto banalmente. Bologna-Inter.
Esatto, quella è la partita.
Inquadrando quella, ma in realtà l'anno scorso, diciamo che il Milan ci ha provato in tutte le maniere a non vincere il campionato. Sì. Veramente, pareggi su pareggi, e l'Inter, diciamo, l'ha perso lui più che vincere il Milan, che comunque, non vogliamo sminuire, l'ha meritatissimo.
Sì, assolutamente.
L'anno scorso, se proprio doveva vincere a qualcuno, appunto, considerando che il Milan ci ha provato in tutta la maniera a perdere, l'Inter peggio a sto punto l'ha vinto il Milan, giusto così, e siamo anche felici per gli amici milanisti.
A proposito di Milan, passiamo appunto a Empoli Milan, sabato alle ore 20:45, partita complessa, il Milan vince 1-3, colpo importante,
e direi è successo di tutto.
Assolutamente,
vogliamo soltanto dire, il primo gol c'è stato al 79esimo,
sì,
di Rebic,
sì,
poi al 92esimo Bairami pareggia, al 94esimo, ma ragazzi il minutaggio era 91:30, segna la punizione di Bairami, 93:04 segna Ballo Touré,
sì,
quindi c'è il tempo di battere e hanno già vinto il Milan, e poi all'ultimo secondo arriva anche il gol di Leao in pallonetto,
straordinario
Rafa Leao. Forse al momento, dato che appunto l'uomo più in forma, forse il più forte della Serie A al momento, di sicuro il più internazionale anche per modo di giocare,
sì,
fisicità
dominante,
atletica, sì, dominante,
sì.
Qualità tecnica. A me poi mi fa paura, e poi parliamo bene della partita, a me una cosa impressionante: quando lui segna non esulta mai, cioè per lui è come, a me da sempre la sensazione per lui come fosse un allenamento, troppo facile, veramente, diciamo, faccio difficoltà la prossima stagione a immaginarlo ancora a Milano. Immagino già una piazza importante da ricordare. Nelle ultime ore dello scorso mercato, che si è concluso ad agosto, c'è stata anche un'offerta di 120 milioni da parte del Chelsea. Però parliamo della partita. Parliamo della partita e parliamo prima insieme dell'Empoli. Empoli che è durissima, lo è stato,
sì,
per la Roma, lo è stato per questo Milan, ma in generale per la Fiorentina, in generale l'Empoli è difficile da giocarci contro, soprattutto fuori casa, nonostante lo stadio, ma l'effetto stadio può funzionare fino a una certa. È una squadra che in casa tiene in tavola Zanetti, sta andando benissimo.
Molto bene.
Avevamo dei dubbi all'inizio stagione, tantissimi, perché viene dal Venezia, che è stato retrocesso dopo una prima parte di stagione bellissima. Quindi attenzione, non ci saltiamo, perché magari potrebbe fare il bis del Venezia, poi la seconda catastrofica. Però Zanetti sta intavolando un gioco, gioca l'Empoli, gioca, ci prova. E sullo 0-0, se devo andare ad analizzare le situazioni, ha avuto più situazioni l'Empoli per andare in vantaggio, eh. Tatarusano ha fatto un miracolo, Bairami si è mangiato un gol davanti alla porta clamoroso, poi arriva l'1-0 con giocata clamorosa di Leao, che rimessa un po' furba di Tonali, ma Leao fa un assist in mezzo a tre col tacco interno, la mette in mezzo a Rebic, lì deve soltanto appoggiare. Poi Bairami pareggia, e poi però qua si vede il limite di una squadra piccola, non avere un minimo di resistenza mentale, perché fai gol un minuto dopo neanche, prendi l'1-1, non è possibile dopo che una partita intera si sta a rincorrere. E però vorrei fare, nonostante tutto, questa, diciamo, la disattenzione che da una piccola squadra ci può stare, un plauso all'Empoli che comunque ha intavolato una partita non facile, e secondo me il pareggio l'avrebbe meritato, quantomeno il pareggio. Però Poi qua entra in tavola il Milan. Però dimmi prima la tua sull'Empoli.
L'Empoli ha fatto un'ottima partita. Ricordiamoci, fino all'80esimo stavamo 0-0, quindi ha fatto un'ottima partita. Io l'ho vista e ti posso assicurare che il Milan non ha giocato su me così bene. Questo è una cosa ancora, in realtà bisogna fare veramente gli applausi al Milan, perché poi non giocando bene comunque poi gli rifila 3 gol, quindi questo vuol dire anche qualcosa.
Pensa se giocasse bene.
Esatto. L'Empoli fa un'ottima partita giocando bene. Secondo me il pareggio sarebbe stato giusto, però la differenza la fa il Milan. In questo momento vince anche il campionato, perché è una squadra che non molla mai. Tu prendi gol al 93esimo, io sono convinto, tutte le altre squadre della Serie A prendono gol al 92esimo, se non erro, sì, di
e parlo degli spogliatoi
e finisce lì, perché diciamo uno dice cavolo, ho preso gol alla fine, l'umore è un po' giù. Invece il Milan che cosa fa? Non importa, io sono settato ancora sulla partita, riparto e faccio gol, perché questa è l'idea.
Due gol in 4 minuti che non ha fatti per 90.
Poi ci sono anche, chiaramente l'Empoli è colpevole di aver, perché lì te devi
gol
chiudere.
Di Ballo Touré, non puoi far colpo di testa a Krunic, che è alto veramente, penso 1,60 di testa dal limite. Ballo Touré che ti segna. Però
ti devi chiudere, certo.
Però questo l'hai detto te.
La fame del Milan,
esatto,
non molla
la
mai.
Fame di
la fame. E non è un comunque,
ed è anche la consapevolezza di aver vinto. E quindi, vedendo anche questo campionato, che non ha una vera padrona, perché diciamocelo bene, l'Udinese sta andando bene questa sera, poi magari vincerà col Verona e andrà, mi sembra, a 19 punti.
Sì.
L'Atalanta sta andando bene, ha anche vinto questa giornata. Però alla lunga poi si vedrà, o magari poi parleremo di una bellissima realtà come l'Udinese o l'Atalanta, che faranno effettivamente bene. E però questo Milan ha la consapevolezza dell'anno scorso di aver vinto, quindi di essere forte da quel punto di vista, e soprattutto, come hai detto te, la fame di non mollare mai. Cioè,
sì, è vero.
Una
questo.
Vittoria che è proprio, secondo me, è l'emblema di questo Milan. Io non aggiungerei altro, perché
no,
abbiamo
no.
detto tutto. Applauso ancora però a Rafa Leão, che veramente al momento è un giocatore spaventoso. Cioè è veramente, secondo me, clamoroso.
Ti faccio questa provocazione. Secondo te Leão si è avvicinato a Mbappé per cioè, sembra, è una provocazione chiaramente. Secondo te ha quelle caratteristiche là? Può diventare forte quanto Mbappé? Quanti giocatori di questo livello?
Può diventare forte quanto Mbappé? Innanzitutto bisogna dire che sono due ruoli diversi. Uno fa l'esterno,
sì,
uno fa la prima punta. Però a livelli,
a livello proprio,
diciamo, totali, parliamo di due giocatori totali. Cioè Mbappé è dominante e l'ha dimostrato anche in Europa. Lo step successivo per Leão, che secondo me penso sia un'ovvietà, però il campionato italiano è nettamente di un livello di qualità maggiore rispetto alla Ligue 1,
sì.
Sta dimostrando benissimo qua, e sarei curioso di vederli tutti e due, per esempio come sta facendo quel mostro di Haaland in un campionato come la Premier,
certo.
Però al momento parliamo di due giocatori clamorosi. Mbappé di sicuro ha dimostrato molto di più e l'età più o meno ci siamo, quindi ovviamente Mbappé è superiore, però Leão sta arrivando a un livello veramente altissimo, soprattutto dal punto di vista fisico, che in Europa è quello che poi fa la condizione,
differenza.
La differenza, come appunto sta facendo Haaland. E fare una piccola parentesi, perché bisogna dirlo, le ultime 3 partite in casa, 3 triplette, e con lo United 3 gol e 2 assist, 17 gol mi sembra, 14 gol in 10 partite in Premier, e c'era gente.
Io avevo paura che potesse fare un buco nell'acqua, sai?
C'era
questa sensazione.
C'era gente,
qualcuno lo diceva.
Esatto,
nome,
che diceva che probabilmente non sarebbe andato bene perché non gioca a calcio. Ragazzi, ma Pippo Inzaghi giocava a calcio, no? Faceva 25 gol a campionato.
Ma questo è saper volere.
Questo, cioè, esatto, no,
pallone,
no, perché poi si dice, no? Non sa giocare a calcio perché sa soltanto segnare. Meno male, ma magari io invece un attaccante che non
qualità.
Sa giocare.
Ragazzi,
questa
ma
è una qualità che saper segnare.
Certo.
Pippo Inzaghi, tecnicamente, non era niente di che. Oh, ma c'aveva una fame, una cattiveria sotto porta. Che Haaland, ce l'ha triplicata. Haaland, 8 partite per fare, 3 triplette in Premier. Il più recente, quello che ci aveva messo in meno era Michael Owen in 48 partite. Cioè, di che cosa stiamo parlando? Con il Salisburgo, un po' di dati veloci, ha giocato 26 partite, 28 gol messi. Con il Dortmund, 89 partite, 86 gol messi.
Certo.
Con il City, 11 partite, 17 gol messi. Di che cosa stiamo parlando? Di un alieno, un giocatore senza mondo. Io sono estasiato quando ne parlo, perché sono statistiche che a me fanno pensare che questo a fine carriera c'ha 1000 gol,
sì.
Ce n'ha quasi 200 e c'ha 22 anni,
sì,
ragazzi,
sì,
parliamo
nota,
di un 2000, è una cosa spaventosa, un impatto pazzesco nella squadra al momento più forte del mondo.
Sì, in questo momento senza dubbio. Concludo velocemente il discorso su Erling Haaland. Noi parliamo tanto della qualità tecnica, molti, qualche opinionista parla, se opinionista vogliamo chiamarlo,
senza fare nomi
dice che non, tecnicamente non è niente che. Andatevi a vedere l'assist che fa Foden nel derby di Manchester, poi ne riparliamo che non ha qualità tecnica.
E parliamo, sì, anche di Foden, anche lui una tripletta, diciamo, si sono divisi la partita Foden e Haaland, 3-1, 3-l'altro. Solo sti due giocatori penso veramente parlino per il City, per poi non parlare di Cancelo, di De Bruyne. Cioè ragazzi, questo giocatore sta mettendo in ombra giocatori come De Bruyne, Cancelo, Foden, Grealish, non lo so, Pep Guardiola, cioè,
se non vince la Champions quest'anno Pep non la vince più, secondo
penso
me.
Che con questa squadra, poi ovviamente la Champions l'abbiamo sempre detto e lo ribadiamo, è una competizione talmente tanto particolare e bella, certo, che per vincere non serve soltanto la squadra più forte, se no ragazzi PSG avrebbe vinto le ultime tre Champions. Comunque parentesi europea diciamo finita, andiamo, continuiamo col campionato, sì, con la prossima giornata.
Lazio-Spezia domenica alle ore 12:30, dominio della Lazio, finita 4-0, in rete Zaccagni, Romagnoli, doppietta di Milinkovic-Savic, c'è da dire un errore di Immobile dopo due minuti dal dischetto, inusuale per Ciro Immobile, segna sempre. Lo Spezia, io partirei dallo Spezia velocemente, mi è sembrata una squadra che è andata a fare una passeggiata di salute,
andata a fare una gita a Roma,
una bella giornata di sole,
sì, poi sono andate a vedere i fori,
esatto, un bel pranzo, una carbonara, perché sembrava questa la sensazione dello Spezia. La Lazio
ovviamente non vogliamo sminuire,
no, assolutamente, però insomma
veramente
questa è la sensazione,
sembrava sì, neanche la scesa in campo. Poi Lazio che diciamo col suo mostro Milinkovic-Savic ha architettato tutto, anche Zaccagni che sta facendo un'ottima
molto
stagione, Romagnoli che è venuto per adesso quasi sempre titolare, diciamo non c'è molta idea sulla partita proprio perché è stato un dominio,
ma sui numeri ti voglio dire,
ma sui numeri, esatto, che
l'avevamo
analizzati,
non mi sorprendono i 17 gol fatti in 8 partite, mi sorprendono i 5 gol subiti nelle prime 8. L'anno scorso se non erro nelle prime 8 aveva preso 13 o 14 gol. Sarri ha trovato un equilibrio difensivo
e qua
questo è importante,
dato che ha detto 13 gol, appunto quello che non ha l'Inter, perché l'Inter ha preso 13 gol in 8 partite, ragazzi, e due anni fa con Conte, due anni fa, non 20 anni fa, ne aveva presi 25-26,
sì, pochissimi,
in tutto il campionato, sì, qua siamo già a più della metà, ragazzi, è spaventoso, eh?
Sì, sulla Lazio c'è poco da dire, è una squadra che sta trovando equilibrio, prende pochissimi gol, però adesso la voglio vedere, le prossime due partite va a Firenze e poi all'Udinese in casa e poi l'Atalanta, le prossime tre partite ci faranno capire secondo me la dimensione
che Lazio è,
che Lazio è esattamente,
certo,
la dimensione
facile,
vera e propria, no?
Perché non mi aspetto 9 punti. Però vediamo, perché come hai detto 5 gol presi,
adesso sì, miglior molto difesa insieme l'Atalanta, la miglior
insieme
difesa
insieme all'Atalanta, pochissimi gol presi e comunque costante ormai da tantissimi anni, tantissimi gol fatti, comunque 17 sì, gol,
questo non è sorprendente,
sono tanti,
visto anche
no, infatti la costante gli ultimi anni, anche perché ripeto non ti segna Immobile, comunque Zaccagni, Romagnoli e doppietta di Milinkovic. Lazio comunque vola, sta andando molto bene e andiamo avanti con squadre che invece lottano per non
sì,
retrocedere, ossia
partirei dalle tre partite delle ore 15, da Lecce-Cremonese che è finita 1-1 in gol, tutte e due sul rigore, Ciofani da una parte e Strefezza per il Lecce, 1-1, è stata una bella partita, è uno scontro diretto per la salvezza, due squadre che giocano bene a pallone secondo me, che non si nascondono, che non speculano, sono due squadre che vogliono giocare a pallone,
infatti hai detto bene tu, bella partita.
Sì,
una bella partita di calcio,
di
proprio
calcio
da vedere,
sì,
due
sì,
squadre
sì,
con un'identità paradossalmente, al primo anno dopo la Cremonese tantissimo tempo, il Lecce dopo qualche anno che non è in Serie A, hanno una bella identità, giocano,
sì,
è una partita spumeggiante, divertente, nonostante i due gol siano arrivati sul rigore, tante occasioni, e due squadre che secondo me se continuano così, in teoria uno direbbe vabbè si salvano, hanno un bel gioco, in pratica devono fare più gol, però
sì,
squadre che segnano poco.
Lecce ha fatto 7 punti in 8 partite, la Cremonese 3 in 8, quindi insomma il Lecce è partito piuttosto bene, è vero che ne ha vinta una sola, però sta là, Lecce non male, la Cremonese, tu hai detto una cosa giusta, devono iniziare a far gol, perché a livello difensivo ti dico, il Lecce ha incassato 9 gol in 8 partite,
presenti, ma soprattutto il Lecce ha anche avuto molti big match,
sì, è andato a pareggiare a Napoli, comunque
ha pareggiato a Napoli, cioè
con l'Inter perde al 95esimo
in maniera immeritatissima,
sì,
cioè Lecce molto bene, Cremonese anche l'abbiamo esaltata, però come detto appunto nelle ultime giornate comunque sta iniziando, però devi fare punti perché sono quelli che poi saranno il salvarsi. Nessuno si ricorderà di una squadra che viene dalla Serie B che gioca bene, però comunque torna in Serie B non importa nulla, quindi
sì, è sempre questo. Passerei a Samp Monza 0-3. Veramente la fine dell'era Giampaolo, che è durata da Natale a Santo Stefano.
E infatti è stato esonerato.
3 gol, Pessina, Caprari e Sensi, 3 acquisti, i top acquisti del Monza. Che possiamo fare una menzione di merito a Palladino? 2 partite, 4 gol fatti, 0 subiti.
E qua
forse il problema era stroppa a questo punto.
Probabilmente, non lo so. Io però l'avevamo detto, appunto nella puntata che non abbiamo registrato, però ne avevamo parlato tra di noi. E anche con la Juve, paradossalmente, lasciamo stare la Juve del momento, no, di Maria che sembra un bambino di 15 anni a cui hanno tolto il giocattolo che deve dare una gomitata a Izzo. Oh, anche con la Juve, Palladino poi soprattutto in palla, scusa il gioco di parole, e proprio si vedeva era messo dentro. Lasciando stare la Juve faceva giocare, però Monza giocava, girava bene e ha meritato la vittoria, tralasciando tutto. E qua è la dimostrazione che se con la Juve, lascia stare il tipo di Juve, comunque diciamo top, te la potevi lottare o comunque potevi far vedere chi eri, qua con una squadra, in questo momento posso dirlo, da Serie B qual è la Sampdoria,
sì.
E dimostra, soprattutto finalmente fa uscire i suoi top player. I suoi top comprai, tutti e 3 comprai, Caprari, Sensi,
fanno,
e Pessina.
Fa un gol incredibile Caprari.
Caprari fa un gol spaventoso, un gol bellissimo.
Ma Caprari ha grandi qualità, si è visto a Verona anche l'anno passato.
Esatto, ma infatti il Monza, diciamo, questo è quello che ci si aspettava all'inizio della stagione. E anche il motivo perché andate a risentire appunto sempre su Spotify, Non Esperti di Calcio, la puntata che abbiamo fatto nella nostra analisi, nella nostra prediction della classifica. Sì. Io avevo messa, mi sembra, 12esima, tu 14esima.
Sì.
Proprio perché ci aspettavamo questo, una squadra che con quei giocatori abituati a fare la Serie A, comunque in cui hanno fatto bene, perché ragazzi, Pessina e Caprari l'anno scorso ottima stagione, anche Sensi buono nonostante un po' di acciacchi, questa è quella che ci aspettavamo, sta trovando la sua dimensione, non lo so, però applauso assoluto a Palladino che sta facendo per adesso un ottimo lavoro e i dati dicono 2 partite, 0 gol subiti, 4 gol fatti, 6 punti,
assolutamente.
E prima di questo aveva fatto un punto solo, 0 in Monza, non ricordo,
sì, comunque, un punto,
siamo
un
là
punto.
E adesso si trova a 7 punti.
Eh sì, la Samp, ti dico brevemente, Giampaolo forse doveva essere esonerato già 3-4 partite fa. Io quando dicevo, ma non me la prendo, poi non ho nulla contro Giampaolo, ma ho qualcosa contro la non progettualità delle medio piccole, no? Dopo ne parliamo anche delle altre squadre. Cioè, ma voglio sapere, ma Giampaolo è la seconda volta che torna alla Sampdoria, adesso si riparla di Ranieri o d'Aversa, per quanto io possa considerare Ranieri un ottimo allenatore, ma qual è il, non c'è un progetto.
Ragazzi, siamo sempre là,
siamo sempre lì, si ritorna, perché
la Sampdoria gli ultimi 5 anni è un circolo,
esatto,
vizioso,
si ritorna sempre, esatto,
si ritorna sempre dagli stessi allenatori.
D'Aversa che è ancora sotto contratto, perché D'Aversa tornerà ad allenare la Samp perché è ancora sotto. Ragazzi, così non c'è progettualità. Poi Giampaolo ha le sue colpe, perché è record per Giampaolo, è l'ottavo esonero in carriera, ha superato Iachini e Ballardini che erano in testa prima di ieri.
Un applauso veloce. Quindi no, ovviamente non prendiamo in giro, però.
No, però ragazzi, ma come si fa ancora a cercare Giampaolo come allenatore se prende 7 esoneri? Cioè, quando è che ha fatto bene? L'ultima volta ha fatto bene appunto era con la Sampdoria qualche anno fa, ma era una Sampdoria che aveva Muriel, Schick, sì, c'era una squadra di livello.
Era una squadra. Al momento neanche quello.
Poi c'è da dire che ieri però la Samp comunque in campo ha Villar, Gabbiadini, Rincon, Sabiri che è un ottimo giocatore, Djuricic, Caputo. Ma sta Sampdoria potrà fare qualche punto.
Ma infatti
più.
Non parlo della squadra per giocatori da Serie B, io parlo della squadra come totalità.
Ah certo. Quello
è un discorso simile che abbiamo fatto anche per esempio con la Juve, non è una squadra che non va bene perché i giocatori non ci sono, i giocatori ci sono e come,
sì, è
l'organico, anche se quest'ultima dopo ne parliamo, se è, diciamo, forse è finita, vedremo. Andrei avanti.
L'ultima partita alle ore 15, Sassuolo Salernitana, manita del Sassuolo ai danni della squadra, massacro ai danni della squadra Nicola, in gol l'Orientè, molto interessante questo ragazzo, Pinamonti, Arrui e Antist e Torsved, quindi una manita, un Sassuolo che fa 6 punti importanti perché avevamo vinto anche 2 settimane fa a Torino colpaccio contro il Toro. C'è da dire che
Sassuolo che sta uscendo,
sta sorprendendo
perché, anche senza Berardi,
che non ha Berardi
paradossalmente,
è vero,
e se posso fare una menzione veloce molto interessante, oltre l'Orientè, Alvarez Martinez,
molto interessante,
veramente molto
ragazzo.
Interessante, giovanissimo, mi sembra abbia 20 anni,
sì, e anche l'Orientè
sta giocando sì, no, Sassuolo sta cavalcando l'onda delle ultime stagioni che, nonostante tutto, vorrei sottolineare, quest'anno ancora di più, l'anno scorso aveva Pinamonti e quest'anno, scusate, Scamacca e Raspadori. Adesso gioca a Napoli e Scamacca a West Ham.
Sì, appunto.
Hanno preso 70 milioni da questi due. Quindi non parlava di... cioè, aveva una squadra molto più competitiva, scusate, Pinamonti quest'anno. E soprattutto aveva anche Berardi in top. L'anno scorso, ragazzi, Berardi 16 gol e 11 assist. Cioè, parliamo di una signora stagione.
E si parla, quando parlo prima di non progettualità, qua invece si parla di progettualità, perché il Sassuolo... è difficile, cioè il Sassuolo viaggia sempre, cioè è sempre coerente con l'idea di calcio, perché prende sempre, cioè non è che domani il Sassuolo si sveglia e prende Iachini, cioè sempre coerente con le scelte.
Gianpaolo,
infatti, è una delle squadre migliori della Serie A, parlando delle medio piccole ovviamente. Quindi sta sempre lì, ha preso un allenatore come Dionisi che è bravo. Concludo dicendo dall'altra parte che la Salernitana, secondo me, è in un momento negativo. Probabilmente la Juventus si starà mangiando le mani, perché la Salernitana, dopo il pareggio della Juventus, ha perso due partite con Lecce e malissimo ieri, l'altro ieri, scusate, contro il Sassuolo. Una vittoria sola in 8 partite. Nicola, sembra a rischio sonoro e la partita al Verona sarà decisiva. Tu che ne pensi? Per me è folle questa
per
cosa.
Me, che l'ho sempre difeso, lo sapete, in queste puntate, è una cosa folle, e do soltanto un dato.
Sì.
La salvezza dell'anno scorso,
sì, è vero.
E penso quella basti, ma soprattutto il modo in cui dà anima a questa squadra, che veramente penso senza questo allenatore è un gruppo destinato a esplodere.
Sì.
Senza carattere, senza nulla. Con questo allenatore che invece gliela dà, gli dà carattere, gli dà forza, gli dà anche gioco, paradossalmente, e la evolve quasi, la innalza. E secondo me l'idea di esonerare Nicola per 2 partite andate male è una cosa folle, folle. E solo, non dico soltanto per la salvezza l'anno scorso, ma anche per come la fa a giocare. Lasciamo stare questo 5-0, che però, se la Salernitana te lo puoi, te lo devi permettere in un campionato come la Serie A, che è un livello competitivo altissimo, il più alto che abbiamo in Italia, paradossalmente. E te lo devi, te lo puoi permettere. Però, secondo me, invece, non ti puoi permettere, questa Salernitana non deve fare l'errore, che secondo me, lo dico, c'è il rischio di esonero, di esonerare Gianpaolo. E c'è il rischio di tornare in Serie B, di esonerare Nicola. Non deve farlo, secondo me.
Sì, assolutamente.
E qua torniamo a quello che ho detto te, progettualità,
certo,
medio-basse. Ma stai con un allenatore, ma l'anno scorso l'hai chiamato a metà stagione con
un miracolo,
con neanche una squadra, un gruppo, non so, pare,
la Salernitana aveva tutti e due piedi in Serie B praticamente.
Cioè, l'ha salvata nell'ultimo mese e mezzo, viaggiava da ritmi da prima in campionato.
Sì, ha fatto tantissimo.
Clamoroso questo inizio campionato, nonostante questo scivolone. Comunque va bene, quanti punti ha? 8, 7, non lo so quanti punti abbia. Comunque
7.
Ha 7 punti.
C'è da dire che forse la dirigenza, con il mercato che ha fatto, forse si aspettava qualcosa in più, che è anche lecito, perché la dirigenza può anche giustamente aspettarsi di più, magari una vittoria è poco, però comunque ha affrontato la Juventus, la Roma, andare a Reggio Emilia contro il Sassuolo comunque è più forte. Poi si può, attenzione, nel calcio perdere si può, ma poi con le dovute proporzioni, perché quando io ti dico che la Juve rispetto ad altre squadre sa perdere, poi qui il livello è un altro. Bisogna imparare a perdere, perché poi si perde male anche. Molte squadre perdono male, capito? Mentre, per esempio, come dicevo, la Juve non, quando perde, perde bene, se così si può dire.
Penso, bisogna andare a vedere negli ultimi 10 anni, raramente la Juve avrà perso, penso, 3-4-0.
Ma certo, la Juve non si sbraca, no? È difficile. Quindi vediamo, non c'è, anche qui la progettualità salernitana mi lascia un po' così.
Farei un'ultima parentesi a proposito di Salernitana-Juve, perché appunto non ne abbiamo parlato, episodio imbarazzante a proposito dell'AIA, dell'Associazione Italiana Arbitri.
Ma e anche l'altro ieri
sì, ma anche questa giornata ha fatto abbastanza ridere, ma diciamo che la situazione Candreva in Salernitana-Juve riassume un pochino la situazione arbitri, che è vergognosa. La VAR, secondo me, è inutile, toglietela per favore, perché ad oggi è meglio non averla. Se deve essere impiegata così, quindi non impiegandola, ad oggi è inutile.
Ah,
e
sì,
quello forse è proprio l'emblema, insieme alla situazione dell'anno scorso di Acerbi, della situazione arbitrale dal punto di vista del VAR dell'anno scorso. E anche perché la VAR secondo me ha tolto agli arbitri proprio anche quella sicurezza che avevano di andare in campo e dire io la dirigo questa partita, le decisioni me le prendo io. E paradossalmente prima c'erano molti meno errori. Com'è possibile che mettendo letteralmente la moviola in campo per evitare gli errori paradossalmente ce ne sono di più? È una cosa impensabile, e non mi riferisco soltanto a questa situazione di Juve Salernitana che è vergognosa, perché letteralmente la Juve vengono depredati di due punti in più,
sì.
E che poi infatti ho sentito e ho letto tante cose da parte dei juventini e tante testate giornalistiche che se a fine campionato la Juventus dovesse diciamo essere rammaricata di qualche posizione per uno o due
punti, se non arriva in Champions per
appunto,
due punti.
O magari anche perdere un campionato,
sì, sì,
cioè,
sì,
la
guarda,
Juve
cioè
di sicuro avrebbe di che rimpiangere per colpa di un livello di arbitri in questo momento secondo me neanche da Lega Pro, se posso dire.
Condivido in toto, in pieno. Passerei alla sfida delle ore 18, Atalanta-Fiorentina. Ancora di Cortomuso, l'Atalanta di Gasperini decide il gol di Lookman, Ademola Lookman. Che dire, Atalanta si è trasformata, ha cambiato gioco. Gasperini finalmente.
Prima in campionato.
Prima in campionato, miglior partenza di sempre per l'Atalanta in Serie A nella storia. Gasperini ha capito, probabilmente con i giocatori che ha adesso, che non può più permettersi di fare quel gioco intenso, offensivo che faceva prima. Un calcio moderno, ma per alcuni aspetti.
Moderno, però sproporzionato,
sì,
perché
certo,
ok, fare 90 gol, ma non ne puoi prendere 60.
Appunto, dirò, infatti, questo è il concetto.
È
quello che ti dico sempre anche io. Molto meglio adesso, magari fare uno o due gol a partita, non prendere, perché Atalanta, ragazzi, in 8 partite ne ha presi 3, non prende gol nemmeno con le mani, gli segni. Quindi, questo vorrà dire qualcosa. Ed è molto importante questo inizio. Ci fa capire, soprattutto, che è un campionato che è vero che non ha padroni, però ci sono tante squadre che possono ambire al vertice. Questa Atalanta, ricordiamoci, che
non ha le coppe.
Gasperini ha una rosa molto lunga. Ieri a un certo punto si può permettere di tenere in panchina Malinowski, Pasalic, va fuori Duván Zapata,
Muriel.
Cioè, ragazzi, si può permettere di tenere in panchina tanti. Demiral stesso ieri è partito dalla panchina, quindi lui tranquillo.
Poi contro la Fiorentina, contro la Cremonese, per dire.
Lui prepara una partita a settimana, è tranquillo, con tutta la calma al mondo.
Non ha pressione,
perché l'Atalanta, ripeto, se non dovesse arrivare in Champions sarebbe anche normale, perché la Roma ha fatto un grande mercato, il Napoli è forte, il Milan è forte, l'Inter è forte, la Juve sono tutte forti,
la Lazio stessa Fiorentina che l'anno scorso appunto gli
esatto
ha tolto il posto in Conference, quest'anno
non ha pressione
e continua, appunto, è un'Atalanta che fa paura.
Ti dico la mia anche sulla Fiorentina, poi ti lascio la parola. Noi abbiamo questo brutto vizio di elogiare un allenatore per una stagione sola, no? Uno fa buono una stagione buona e il nuovo Guardiola.
Diciamo,
italiano, il nuovo Guardiola.
Contestualizziamo, a Leone in generale non sta molto simpatico italiano.
No, mi sta simpatico perché non mi sembra poco umile, mi è sembrata bastata una stagione per sentirsi un fenomeno di allenatore, ma poi non ho nulla di personale contro l'italiano, figuriamoci. Lo consideravo un buon allenatore, lo considero ancora in realtà, però deve tornare un po' con i piedi per terra.
Anche perché una Fiorentina
che... dire una cosa?
Male.
Ti posso dire una cosa? Ma secondo te, una domanda che ti faccio, ma l'anno scorso la Fiorentina fa un ottimo campionato, arriva settima, ma non è che forse la dimensione della Fiorentina anche gli anni passati era quella, e forse per l'appunto gli anni passati era troppo brutta da vedere e l'anno scorso fa il suo? Perché forse è andata così male gli anni passati, in maniera assurda, perché comunque ha sempre una buonissima rosa.
Qualche anno fa rischiava anche andare in Serie
appunto,
B,
forse è andata ricordare male troppo gli anni prima e l'anno scorso ha fatto il suo. Chiedo, non lo so, a me... forse ripensandoci,
allora,
non è
un discorso
non lo so
giusto, che
non lo so
condivido, perché comunque sia, come hai detto appunto te, è una Fiorentina che, lasciando stare l'anno scorso che è arrivata in Conference, cioè ragazzi, qualche anno fa rischia di andare in Serie B, si salva all'ultima giornata, cioè non lo so, è quasi vergognosa, non so neanche se dire in realtà vergognosa, però l'anno scorso effettivamente fa il suo. Finalmente fa il suo e quest'anno la rivedo male.
Lo sai cosa? Il problema, credo, della Fiorentina sia legato principalmente al fatto che in questo momento non riesca nemmeno a trovare la qualità di gioco che aveva l'anno passato, no? Una qualità legata secondo me anche al fatto di essere una squadra che creava gioco, creava tante occasioni. I numeri ci dicono in questo momento che la Fiorentina in 8 partite ha fatto 2 vittorie, 3 pareggi, 3 sconfitte, ma i dati che saltano più all'occhio in questo momento, a livello difensivo anche abbastanza bene, perché ha subito solo 7 reti in 8 partite, ma il problema è legato ai gol. Parliamoci chiaro, 7 gol in 8 partite giocate, la Fiorentina non crea più nulla. E mi torna alla mente la partita giocata dalla Fiorentina contro la Juventus, no? Ne abbiamo parlato ampiamente anche nel podcast su Spotify. E io, ripensando a quella partita, mi sembra in questo momento proprio lo specchio della Fiorentina. Una squadra che gioca bene, ma dopo l'1-1, dimmi te una cosa, ma tu ti ricordi qualche occasione da gol, a parte il tiro da 35 metri di Amrabat? No, la Fiorentina è una squadra che tiene palla, palleggia, fa, ma poi tutto fumo e niente arrosto.
Nel concreto non fa nulla.
Nel concreto non fa nulla. E quella partita, ieri e l'altro ieri, mi è proprio tornata alla mente quel match lì, che noi tutti abbiamo detto grande partita da Fiorentina.
Ma
se poi tu non crei mai niente, ma tiro da Amrabat nel secondo tempo.
Sì, sì, assolutamente. E poi vorrei anche ricordare che quella partita, fino al 30esimo, la Juve domina e poteva fare almeno 3 gol. Quindi se Vlahovic mette dentro, Milik, scusate, mette dentro un'altra occasione che aveva avuto, stavo parlando del 2-0, McKennie fa quel tiro, parliamo di 2-0, e probabilmente una partita che sarebbe anche finita ampiamente per la Juve. Appunto, Fiorentina, come ho detto prima, secondo me, appunto, l'anno scorso è stato troppo buono rispetto alle scorse stagioni. C'è anche da dire, l'anno scorso la Fiorentina fino a gennaio ha avuto uno che gli ha fatto 16 gol.
Certo,
e quindi sapere. 16 gol in più ti aiuta. Poi arriva anche lui, è arrivato alla Juve, comunque ha fatto, mi sembra, 8-9 gol. E ovviamente parliamo di Dusan Vlahovic. E nulla, direi questo. Comunque Atalanta molto bene prima, Fiorentina che così.
E una cosa anche sugli acquisti di Fiorentina, e concludo velocemente. Ma siamo così sicuri che Barak, Mandragora fossero acquisti
con...
Cioè, io, ragazzi, uno che si presenta e dice farò 35 gol, non segna nemmeno a porta. Quanti gol ha fatto?
Neanche il rigore con la Juve.
Non segna, 0 gol.
Il primo gol con la Cremonese, prima partita.
Ma lo stesso Cabral, ragazzi, comunque arrivava dal Basilea. Cioè, per me si è un po' sopravvalutato, secondo me, anche nell'entusiasmo, perché poi l'entusiasmo porta pure ogni tanto a sopravvalutare le cose, perché poi nel calcio basta una vittoria, cioè basta, no, una vittoria, perché la Fiorentina non ha vinto nessun trofeo, basta anche un buon risultato in campionato, perché è stato un buon risultato l'anno scorso, per sopravvalutare. Secondo me il miglior acquisto che hanno fatto è Box in questo momento, è fortunato, ed è Dodò, che secondo me è un ottimo terzino.
Giocano molto bene per adesso, assolutamente.
La difesa pure, ha preso anche pochi gol, però
sì,
insomma
poi,
ragazzi...
Anche male. Gollini...
No, Gollini
in portiere per me imbarazzante.
Ma io l'ho sempre oscillato, non ho mai capito questa cosa di considerare Gollini un ottimo portiere. Andato al Tottenham non ha fatto una partita con Lloris, che per carità è un ottimo portiere.
Faceva,
ma...
gli scherzi con Son, però.
Quello gli è rimasto. Per me non è un portiere normalissimo. Infatti gioca Terracciano in campionato. Facciamoci due domande. Gioca Terracciano, quindi...
Che l'anno scorso d'errori ne ha fatti.
Che non è... Esatto. Comunque, passiamo alla penultima.
Un po' di critiche per la Fiorentina, diciamo.
Bisogna essere onesti,
ce l'avevamo un po' qua.
Scusatemi, la Fiorentina, ragazzi, fa 9 punti in 8 partite, 2 vittorie, 3 pareggi e 3 sconfitte.
I gol quanti ne ha fatti?
7 gol in 9 partite. Subiti in questo momento, in realtà, 7, non è nemmeno così male, ragazzi. Comunque, passiamo alla penultima partita di questa giornata, perché Verona Udinese non la analizzeremo.
Poi ne parleremo, sì, ovviamente, nella prossima giornata, anche perché se l'Udinese vince va a 19 punti, va a meno 1 dalla vetta. Quindi innanzitutto vogliamo subito fare, non l'abbiamo fatto nelle ultime due giornate, non l'abbiamo analizzato, un plauso a questo
Sottil,
Udinese, sì, anche contro l'Inter, partita clamorosa. E Sottil, allenatore, anche lui sottovalutatissimo. Udinese che nonostante tutto, nonostante ovviamente la squadra che non sia così appunto piena di campioni, e ricordare ha perso De Paul, che praticamente diciamo l'ha portata avanti per 3-4 stagioni,
sì.
Adesso sta dando una direzione,
ha perso Molina l'anno
molto
scorso,
Molina quest'anno. E anche Udogi, che però molto intelligentemente se lo sono tenuti quest'anno, e bene, adesso Udinese molto molto bene. Andiamo avanti con l'ultima partita della domenica sera, che è stata
Juventus-Bologna 3-0, grande vittoria della Juventus che torna a respirare, in gol Kostic, Vlahovic e Arek Milik. Una Juventus finalmente più simile a quella vista contro il Sassuolo tutta la partita, nei primi 45 minuti contro la Roma, la prima mezz'ora con la Fiorentina, tutti pezzetti di partita, io non riesce mai a avere continuità.
20 minuti con la Salernitana,
20 minuti con la Salernitana,
15 col Benfica,
esatto,
sembra, infatti poi è arrivata a 0 contro il Monza.
La partita di ieri cosa ci dice?
E adesso forse ricomincia.
Cosa ci dice la partita di ieri? Che la Juventus, se vuole, riesce a fare poi grandi partite, riesce a essere una squadra, anche mi ha dato la sensazione di essere anche una squadra intensa, con intensità, perché ieri
per 90 minuti corre e aggredisce
e mordeva le caviglie degli avversari. Poi c'è da dire che anche ieri il Bologna non dico anche lei è venuto a fare una passeggiata, però comunque, ripeto, non è che quando vince la Juventus è demerito gli avversari e quando perde, cioè, bisogna anche essere onesti e equilibrati. La Juventus ieri gioca bene, se Allegri dovesse giocare, la squadra Allegri dovesse giocare sempre così, sarebbe sicuramente un miglioramento. Ha detto ieri mi è piaciuto per la prima volta Allegri, ha detto, perché nelle dichiarazioni fino ad ora ha toppato sempre. Ieri dice per la prima volta dobbiamo stare tranquilli, calmi, lavorare partita per partita, perché la Juventus in questo momento può fare solo questo, perché fra una settimana adesso hai il Maccabi in Champions
e deve vincere.
La Juve deve fare 6 punti nelle due partite col Maccabi,
anche perché, esatto, la qualificazione la Juve passa ovviamente ai 6 punti col Maccabi, ma
andarsi a giocare tutto a
deve
Benfica,
andare
poi
a giocare a Israele, e poi col Benfica devi vincere, mi sembra, fare almeno 2 gol di scarto, quindi,
esatto.
Però, ripeto, un conto è arrivarci dopo la partita col Monza, un conto è arrivarci che intanto col Bologna ha vinto, come ha detto te, ha dominato, e soprattutto, possiamo dire forse dopo col Sassuolo e appunto i vari spezzoni che abbiamo citato, che forse fanno una partita in toto, fa gioco, la Juve gioca a calcio.
Ieri ha giocato a calcio,
finalmente,
sì,
e vorrei fare un plauso a un giocatore troppo sottovalutato, troppo bisfrattato, troppo... non lo so, non calcolato, ma che alla fine, oh, è titolare nella nazionale francese nonostante i Pogba, i Kanté, è titolare nella Juve, Adrien Rabiot.
Ah, il mio giocatore preferito.
Assolutamente no, però vorrei dire che l'anno, questa partita, ma anche questo inizio campionato, quando ha giocato, perché poi si è infortunato come Locatelli, che anche ieri molto bene.
Ieri bello.
E, oh, gioca, torna bene, ma soprattutto, secondo me, paradossalmente, è il centrocampista che la Juve ha più internazionale. Cioè, è un fisico comunque clamoroso, è molto alto e molto fisicamente si fa sentire. È veloce, corre tantissimo, viene chiamato cavallo pazzo, un po' per ironizzare, però effettivamente corre, cioè corre tantissimo. E da molta da molti sprint e da molta fisicità al centrocampo, e soprattutto è un giocatore box to box, fa sia la fase offensiva, magari non è molto realizzativo, però è sempre lì, e anche la fase difensiva molto bene. Solo piccola parentesi, perché anche qua tutti gli scienziati del calcio, la bio fa schifo, quello quell'altro, però andiamola a dire ad Allegri, andiamola a dire a, diciamo, all'allenatore della Francia, che comunque,
no, no, certo,
sia
se gioca
sempre titolare
è lo stesso discorso che io faccio per la Roma per Cristante. Ma se Mourinho fa giocare sempre Cristante, se Mancini in nazionale lo fa sempre giocare,
esatto,
un motivo ci sarà o no?
Esatto. Io Cristante anche sento sempre, ma io vorrei sempre dire che Cristante nell'europeo, che tanto abbiamo osannato per poi fare quella figuraccia per non arrivare al mondiale, però nell'europeo che abbiamo vinto, perché da ricordare abbiamo vinto un europeo e non siamo andati al mondiale, cioè questa cosa è inconcepibile, parentesi sfogo Italia, cioè Cristante, ragazzi, le partite dagli ottavi in su le ha finite tutte,
sì,
con la Spagna è arrivato, è entrato al 60esimo, si è fatto un'ora di partita, con l'Inghilterra anche lui è entrato al 70esimo, si è fatto più 50 minuti di partita, col Belgio anche è entrato, con l'Austria è entrato, cioè ragazzi, Cristante anche troppo sottovalutato, troppo, poi anche quest'anno ma fa schifo, sì, ma lo metti vicino a Matic, che con tutto il bene è fortissimo, da equilibrio, da esperienza, che te pare, ma Matic, cioè probabilmente corre più mia nonna, con tutto il rispetto,
sì,
e
lento,
Cristante
non
anche
troppo.
Non è questo velocista, però se sta lì il suo lo fa, ma perché va tanto dannato a sottolineare che rompe, che è scarso, che quello, ma lui gioca sempre, ma come Rabiot gioca sempre, l'anno scorso, che scusa, finisco questo discorso, non gioca, fa schifo, ma l'ha fatto giocare esterno sinistro tutta la, cioè lui nasce mediano, ragazzi, lui è mediano, l'anno scorso
sì, fatto
ha fatto 2 partite mediano, col Villarreal e con l'Inter, paradossalmente, che la Juve ha perso 1-3 e 1-3-0, 1-0, cioè ha giocato benissimo, è stato il migliore della Juve, e quest'anno anche che gioca finalmente nel suo ruolo, sta giocando benissimo, sta andando benissimo, e finisco sulla Juve e poi vedete, Bologna non ho molto da dire, comunque si deve ridimensionare, è arrivato Thiago Motta, vedremo anche qua come si evolverà, non so se arriverà al panettone Thiago Motta, ma vedremo, però di sicuro Juve che finalmente gioca a calcio, intensa per 90 minuti e poi torna al gol anche in un ambiente poi che funziona e soprattutto che fa giocare a calcio, guarda là, segna Vlahovic, segna Milik e segna anche Kostic, che forse al momento, da inizio stagione, forse mettendoci anche Miretti e ci metterei anche appunto Rabiot quando ha giocato, forse nei migliori della Juve,
sì,
Milik sicuro, impatto spaventoso,
gran gol ieri Milik, impatto sì molto molto importante. Io all'inizio ero un po' scettico nei confronti di Milik, perché non mi aspettavo potesse fare così bene. Onestamente io pensavo che Depay potesse essere un acquisto più azzeccato per la Juventus, invece bisogna dire che Milik sta sorprendendo tutti,
anche perché Milik sembra arrivato per essere il vice Vlahovic, quindi giocare quando non giocava Vlahovic, invece mo giocano in coppia e per esempio ieri segnano tutti e due, con lo Spezia ha segnato, con la Fiorentina gioca il primo ha segnato, e segna anche quasi col PSG, segna col Benfica, segna con la Salernitana annullato, cioè ragazzi siamo già a 5 gol, sì, e ha fatto 6 partite, cioè e la Juve grande, scusami, la Juve grandissima, grandissima operazione di mercato, perché lo prende in prestito a 1 milione e il riscatto è 8. Cioè, 8 milioni e ha già fatto 5 gol in 6 partite. Cioè, ma penso fossi in dirigente a Juve, riscattare tipo domani mattina.
No, ma poi se andiamo a vedere i numeri col Marsiglia, sono stati numeri importanti. Quindi forse era anche uno scetticismo un po' errato, probabilmente.
Sulla condizione fisica, sì, che quello, è quello che poi l'ha limitato a Napoli.
Sì, la Roma lo scartò quando qualche stagione fa, quando Dzeko fu molto vicino ad andare a giocare nella Juventus, appunto. In quel momento la Roma aveva preso Milik, poi i Friedkin decisero di non prenderlo per i problemi fisici, quindi era anche questo, ma uno che si fa due crociati sicuramente, però ripeto, le qualità tecniche del giocatore sono indiscutibili, ha sempre fatto anche molto
la fame di gol,
avrebbe avuto probabilmente una carriera diversa se non si fosse rotto più volte il ginocchio, quindi però alla fine fa un'ottima carriera, perché gioca al Napoli, poi al Marsiglia, adesso nella Juventus, quindi non si può dire che la carriera Milik sia una carriera proprio così,
no assolutamente
disastrosa.
E diciamo asse Serba, che è quella che poi fa andare benissimo la Juve, appunto, sia Kostic che Vlahovic, che in nazionale mi sembra Kostic abbia fatto assist a Vlahovic, qua diciamo hanno fatto il contrario, Vlahovic prima fa assist a Kostic, poi si toglie anche lo sfizio di segnare, e Juve che però funziona, e se questa è la dimensione è una grandissima Juve indubbiamente, però adesso dobbiamo vedere, è come con la come col Sassuolo che sta un fuoco di paglia, cioè poi che fai, vai a giocare con Maccabi Haifa e pareggi 0-0 perché non trovi gioco,
il problema sarà sabato il Milan è un test importante,
adesso poi c'è il Milan in campionato, esatto, test importantissimo,
anche vince la Juve
per Milan a San Siro, attenzione perché il Milan adesso a San Siro due big match, il derby che ha vinto, però con Napoli ha perso, attenzione.
Io voglio dire una cosa e finisco, è l'ultimo saldico. Non bisogna fare l'errore adesso di pensare, secondo me, che la Juventus è guarita, perché la Juventus
no,
in questo momento non
no.
è guarita, e soprattutto non bisogna fare un altro errore, che se la Juve dovesse perdere il Milan non è tutto di nuovo catastrofico, perché il Milan in questo momento è una squadra di calcio, secondo me in questo momento insieme all'Atalanta e Napoli è la squadra più squadra che c'è
in Serie A
certamente, e la Juve è un cantiere aperto, è in costruzione. E secondo me facciamo sempre le stesse domande, ci facciamo. Allegri è l'allenatore giusto per questa squadra. Tanto uno quando si perde, quando si vince, tutti sul carro degli allenatori, che tanto funziona così il calcio. Quando si perde,
già ho letto,
uno scende dal carro.
Allegri auto non più, fuoco de paglia, la Juve c'è sta un momento no.
Sì,
invece
queste
due settimane di pausa, io mi sembra anche fatto una domanda in conferenza stampa. Gli hanno detto come hai visto queste due settimane a livello umano, lui ha detto sono stato a casa a rilassarmi poi ad allenare, però
sì, ieri
stato
mi è
tranquillo, ieri paradossalmente ho rivisto l'Allegri che non si vedeva da un po', più che visto sentito, si sentiva come vecchi tempi, proprio che gridava, si sentiva lui che gridava, che dava indicazioni,
certo, perché questo è importante per una squadra, sentire anche l'allenatore la grinta e tipo dare una
poi da. Diciamo che Juve risponde anche a uno stadio mezzo vuoto, mi sembra c'era non moltissima gente,
questo è un altro problema,
esatto, risposta importante. Adesso però la Juve secondo me più che in campionato l'obiettivo è la Champions, perché adesso col Maccabi Haifa deve fare 6 punti per sperare in una qualificazione e sperare che per esempio il Paris Saint Germain faccia il suo col Benfica, poi magari ne vince due il Benfica e se la deve lottare col Paris Saint Germain, vedremo. Parlando di Champions, rimarrei qua appunto velocemente l'analisi sui gironi. Juventus che rimane a 0 punti e adesso questo mercoledì, quando appunto sentirete questa puntata su Radio Lago, quindi oggi, e io gioco il Maccabi Haifa ed ha un test importantissimo perché è ancora a 0 punti. E il Milan invece ha un'occasione importante, deve andare a Stamford Bridge a giocare contro il Chelsea e forse i suoi 4 punti,
vediamo,
deve vedere. L'Inter
se perde è finita,
diciamo, sì, se perde è finita, gioca contro il Barcellona,
tutto fa pensare all'ennesima sconfitta,
vedremo. E poi si parla già anche qua del carro di esonero Inzaghi, vedremo.
Sì,
il Napoli invece forte della sua condizione, forte dei suoi 6 punti, rifilati con l'Ajax, va a giocare, ma soprattutto in Champions vorrei dire, sette gol fatti e uno subito in due partite, quattro rifilati a Liverpool, appunto, e va a giocare con l'Ajax. Il Napoli si gioca una grandissima fetta di qualificazione, perché se vince questa praticamente ha già un piede agli ottavi, e poi basterebbe una vittoria con eventualmente i Rangers, perdendo anche con Ajax e Liverpool, che ci starebbe benissimo. E quindi in Champions le italiane non bene ma non benissimo, diciamo così, per alcune male malissimo, vedremo. Europa League invece c'è la Roma che si gioca lo scontro diretto e diciamo forse la partita per la qualificazione per il primo posto, però attenzione perché ha perso Ludogorets, quindi
no, la Roma è costretta almeno a fare 4 punti nel Betis, se no rischia anche di giocare la Conference, perché se tu fai ipoteticamente due sconfitte col Betis in due partite, Ludogorets batte le volte Helsinki, la Roma rischia manco di arrivare a seconda, quindi
la Roma dovrà stare molto attenta.
La Lazio,
una volta tanto anche la Lazio, che
lo Sturm Graz,
dopo un buon esordio, poi ha perso 5-0 con Midtjylland, adesso ha lo Sturm la Graz, insomma come si chiami, vedremo la Lazio.
Tutto a tre.
Girone aperto, però in teoria la Lazio, almeno per nome e per giocatori, è più forte. E la Fiorentina, che a proposito la Fiorentina viene da ridere, perché poi ne parliamo sempre male, ma più che male, diciamo, ne parlano i numeri. Quanti punti hanno fatto?
Un punto in due partite.
Un punto con Riga
e il Ludo, adesso ve lo dico, il Basaksehir.
Cioè il Basaksehir. Adesso anche Fiorentina che deve vincere
contro l'Earth of Midland, quindi squadra, non so che squadra sia,
appunto.
Quindi sì, vediamo.
Vediamo per questa Fiorentina, vediamo per le altre squadre anche che sono impegnate nelle coppe europee, e di cui ne parleremo poi nella prossima puntata, anche con l'analisi appunto della nona giornata di campionato.
Sì.
Direi che per questa puntata è tutto. Vi rinnoviamo i nostri social, il nostro social Instagram _ non esperti di calcio _, su Spotify come non esperti di calcio, non tra parentesi. E nulla, ringraziamo ancora Radio Lago appunto per l'opportunità. Ci risentiremo ancora settimana prossima, sempre qua e su Spotify. Quindi grazie ancora. E allora direi che da Francesco
e Leone
è tutto. Buongiorno o buonasera.